Nothing. Let's go.
This should be it. Four or four.
Buonasera cari ascoltatori di Radio Atlanta Milano, Tony Grafio vi saluta e vi presenta un ospite importantissimo che tra poco ci racconterà della sua vita e della sua opera. Signore e signori, Dante Spinotti. Oh, buongiorno maestro, come sta?
Bene, grazie.
Bene, bene. Maestro, so che lei è reduce da un bellissimo festival che è appunto Pordenone Legge. E che è andato benissimo, mi vuole raccontare qualcosa di Pordenone Legge?
Ma ho scoperto che Pordenone Legge è una fiera straordinaria dove partecipano molte persone che hanno qualcosa da dire, cioè sono sorpreso dal numero in vari rami della scienza. Guarda caso, io ho questo libro che mi è stato proposto da uno che adesso è un caro amico che si chiama Nicola Lucchi,
che è uno
scrittore che vive anche a Los Angeles.
Ecco, allora quindi... diciamo questa cosa, che il maestro Dante Spinotti si è recato appositamente a Pordenone Legge, che guarda caso è nella sua regione, proprio per presentare un libro bellissimo che è uscito da pochissimo e che io mi sono letto tutto d'un fiato, che si intitola Il sogno del cinema, la mia vita un film alla volta. Ecco, adesso continui pure, Dante, scusa se ti ho interrotto.
Esatto. Adesso non mi ricordo più cosa stavo dicendo.
Parlavamo di Nicola Lucchi.
Nicola Lucchi che mi ha proposto di fare questa cosa, abbiamo fatto 15 sedute assieme di un paio d'ore, dove io parlavo con lui sul registratore. Poi quello che mi importava molto era poi... Ovviamente lui scriveva i pezzi, poi me li mandava da vedere ed eventualmente da correggere. Per me era molto importante che Nicola ha scritto delle pagine molto belle, ma mi ha detto che c'era un editore, che poi era la nave di Teseo, che era interessata a farlo questo libro. E io rileggevo questi pezzi che lui aveva trascritto e volevo soprattutto assicurarmi che ogni cosa che ci fosse nel libro corrispondesse a pensieri o emozioni che io avevo veramente vissuto facendo i film o qualsiasi altra parte della storia di questo libro. E quindi è stato un vero piacere farlo, questo libro, devo dire, un vero piacere.
Allora, ricordiamo che Dante Spinotti è conosciuto da tutti, però ribadiamo che è un grandissimo direttore della fotografia italiano, che poi è andato a Hollywood ed è stato nominato due volte per l'Oscar come cinematografo, per L.A. Confidential nel 1997, mentre nel 1999 per Insider. Dante, io però, insomma, forse non due, ma perché no? Sicuramente due, ma uno, insomma, L.A. Confidential meritavi proprio tu l'Oscar. Perdonami se te lo dico, ma io l'ho visto quel film più volte e lo trovo meraviglioso, anche perché comunque i notturni che hai... illuminato tu erano qualcosa di veramente poetico e proprio in stile anni 40, giusto?
Sì, certo, il film sì, anni 40 o 50, primi anni 50, mi pare. No, ti ringrazio molto, ma sai, gli Oscar sono premi che vengono dati dall'Accademia, ovviamente, del cinema, dove la stragrande maggioranza è composta da attori e dove ovviamente sono molti elementi in un film che devono combaciare per arrivare a vincere
La
uno di questi
statuetta.
elementi e che deve essere un film di grande popolarità, di grande successo del pubblico, cosa che L.A. Confidential è stato un film di grande successo, devo dire, mondiale, perché l'hanno visto molti, ma il film concorrente che era, mi pare fosse in un caso Titanic e nell'altro caso Titanic e nell'altro caso era un film di dove c'era la moglie, perché non mi ricordo più, la moglie di quel grande attore.
Urca mi
Insomma, era un film di un regista inglese,
Sì.
un film notevole, quindi che ha preso poi l'Oscar con la fotografia che fu vinto da un collega che si chiamava purtroppo, devo dire, Conrad Hall. Persona veramente straordinaria, lui come persona di Tahiti di origine, uno che ha fatto 7-8 film in tutta la sua vita, o 20, non mi ricordo bene, ma comunque molto, molto, ha fatto molto pochi film, ma molto importanti film. E lui era figlio di uno scrittore molto famoso tahitiano, americano tahitiano,
Ho
ed
capito.
era molto bravo.
Senti, adesso volevo farti una piccola sorpresa. Vediamo se riconosci, da dove tratta questa musica.
Is there a bar in this scum bucket town?
I meravigliosi anni 80, 1984. Dante, di che canzone stiamo parlando?
When the Rain Begins to Fall
Bellissima,
è una
bellissima. Di
canzone bellissima
Jeremy Jackson e Pia Zadora.
da Piazzadora aveva sposato un ricchissimo, uno dei più ricchi personaggi americani
Ah sì?
e, sì,
Un produttore, no?
no, era uno che faceva, era un industriale, non so, un finanziario, non aveva a che fare con lo spettacolo. Ma era incredibilmente ricco. Potrei raccontarti una storia, ma è meglio evitarla.
No, no,
Ma
raccontaci, vogliamo sapere tutto.
no, è che stavamo facendo un film a un certo punto, mi pare, la zona est, lato est degli Stati Uniti,
Sì?
e siamo entrati in una location che era poi una proprietà privata, no? E erano campagne, una proprietà privata erano campagne. E con il direttore delle location del film cominciamo ad andare in macchina per fare dei sopralluoghi e cominciamo ad andare. Questa campagna era enorme, fattorie dappertutto, non finiva mai. E io a un certo punto chiedo, ma questo che posto è? Questo qua di chi è? Ed era di proprietà del marito di Piazzadora, era una delle sue cose.
Piazzadora si è ritirata una volta che ha sposato questo signore, vero?
Penso di sì, non lo so, ma era anche una molto carina.
Era
Ma la cosa
simpatica?
interessante è
Cioè,
che
è una
la
persona
cosa
simpatica?
importante
Sì.
erano, intanto erano i miei inizi come freelance, avevo appena lasciato la Rai. E il regista era il famosissimo Bob Giraldi, che diventò mitico, è mitico credo ancora adesso, perché si era inventato il modo di fare dei video musicali dove c'era una storiella dentro, di solito una guerriglia, una battaglia, e lui aveva lanciato e fatto i video musicali di questi grandi attori africani e americani, tra cui appunto Michael Jackson, Jermaine Jackson e altri di cui adesso non ricordo il nome, tutti bravi, straordinari. E come lui girava, italiano di origine, come lui girava inventandosi queste cose con un ritmo straordinario, era diventato popolarissimo, ricchissimo, perché tutti i grossi cantanti facevano i film musicali, i video musicali con lui, Bob Giraldi, e venne in Italia attraverso un'amicizia comune, che era poi una compagna di Ettore Scola, penso un po' che giri strani, interessanti. Io venni raccomandato a lui e lui mi assunse e facemmo per 3-4 giorni di riprese questo video musicale che era When the Rain Begins to Fall.
Ecco Dante, ma come mai siete andati a girare a Sabaudia? Come hai fatto a convincere Giraldi a girare a Sabaudia?
No, non l'ho convinto io, lui cercava proprio un posto abbastanza magico dove, non so se hai visto,
certo,
se vi capita, probabilmente c'è ancora su YouTube, è divertente.
Certo, è molto bello, anche qua è girato con una luce a cavallo, ci sono dei bei controluci, delle belle luci azzurre, poi diventa quasi un notturno.
Girare una cosa, mi è successo un incidente in quel film lì, che un carissimo assistente molto bravo fece un errore, mise i fotogrammi della macchina, della velocità della macchina presa, sbagliati di un numero, no? Provocando quindi degli effetti di flicker, di ondeggiamento della luce. E io in laboratorio, allora a quei tempi non si poteva correggere la pellicola, no? Cioè, allora io andai a dirlo a Bob Giraldi una sera, presi il coraggio a due mani, ecco, guarda Bob, succede questo, però dal punto di vista sonoro si può mettere a posto, che era una cosa importante, perché sai, le musiche di grandi artisti non puoi sbagliare il tono perché la velocità non è esatta. Però dissi a me stesso, io glielo dico, e poi intanto prima di dirglielo gli giro la notte più incredibile che lui abbia mai visto.
Infatti.
E in effetti mi scatenai quella notte lì, proprio cercai di fare il massimo con contrasti di lame di luce blu, di fuochi, di falò, di robe così, venne fuori una cosa non male, ecco, capito? Una cosa non male. Per salvarmi da quel difetto, grave errore tecnico che avevo permesso che fosse compiuto, ed è responsabilità mia che la qualità del film sia poi valida, no? E Bob comprese, fu molto comprensivo, mi chiese quando ci incontrammo, disse ma sono fottuto, dico no, guarda, ho parlato con Cinecittà e puoi sicuramente salvare la tonalità della musica. E per quanto riguarda l'effetto visivo, insomma, poi divenne quasi un effetto voluto. Ma tu pensa te, era un'occasione straordinaria per me, perché sai, all'inizio della mia carriera da libero professionista.
Certo, certo. Dante, allora io vorrei approfittare un pochino di te, poi se ti faccio delle domande troppo personali dimmelo, Però siccome siamo a Milano, Radio Atlanta Milano è a Milano, io sono a Milano e tu hai vissuto a Milano, vorremmo chiederti delle cose del tuo periodo di Milano. Allora tu, sappiamo che sei andato in Kenya quando eri ragazzo, è lì che hai imparato da tuo zio un pochino il lavoro, poi dopo ti sei specializzato ancora di più lavorando in pubblicità qua a Milano. Ecco, e com'è stato imparare a lavorare qua in pubblicità?
Guarda, credo che 2-3 anni fa, mi pare appena prima della pandemia, venni a Milano a fare una lezione, non una lezione, mi invitarono proprio un gruppo di registi pubblicitari.
Puoi farci anche i nomi, facci sempre i nomi così arricchiamo un pochino la storia.
Magari ricordarsi, io ho mio figlio che lavora a Milano e fa il fonico, si chiama Giovanni.
Okay.
Spinotti. E attraverso un suo amico che è un organizzatore di film pubblicitari mi organizzarono proprio questa classe che io feci, che tenni a un gruppo di registi pubblicitari, a un'associazione di registi pubblicitari milanese, no?
Quindi era un evento privato questo?
Sì, un evento privato, sì. E tra l'altro io mi sforzavo di dire qualche frase in milanese perché volevo accattivarmi la audience.
Certo.
Avevo portato una serie di filmati, di così, cose che io faccio anche in America, perché le università americane ci chiedono spesso a noi di andare a parlare con i loro studenti per cose che in Italia fanno molto meno, credo, a livello accademico. In America invece è molto importante. Io sono stato anche professore onorario per un anno alla UCLA, la più importante università che c'è a Los Angeles, di cinema.
Complimenti.
Ho avuto la toga. In Italia si dimentica, ma comunque diedi queste, e avevo tutte queste cose preparate e cercavo di parlare in milanese per accattivarmi il gruppo di 30-40 persone che erano venute a sentirmi. Ma milanese non lo parla più nessuno, mi sono reso conto. Cioè pochissimi lo parlavano, non ne fregava più niente nessuno, io ho perso un'occasione per essere
riconosciuto come milanese. Ho capito.
Esatto, la lezione però andò molto bene, ci divertimo tutti.
Ecco, e tu agli inizi per che case di produzione lavoravi? Gamma Film, che ne so?
Guarda, fui uno dei fondatori di una casa di produzione. Una casa di produzione che si chiamava ai tempi Cogea, perché il mio caro amico Giorgio Romano, che lavorava alla RAI, fondò questa casa di produzione assieme a un amico che era, si chiamava Franco Ferri, che era dottor Franco Ferri, era l'amministratore, curava la parte amministrativa oltre che dirigenziale, si chiamava Cogea. La Cogea poi si trasformò in Videco. Poi però la mia fissa era andare a fare cinema. E intanto avere un posto fisso di lavoro, perché ero sposato, avevo due figli, e tu sai, specialmente quegli anni che il cinema cominciava un po' a vacillare come quantità di produzioni. Ed ero diventato socio e facevo la pubblicità. Poi però ci fu un concorso per entrare alla RAI, con cui ogni tanto collaboravo, e io decisi di scegliere una strada sicura e entrai alla RAI. Sai, sono quelle decisioni che uno fa.
No, ma era giusto.
Che possono cambiarti interamente una carriera. Chissà cosa sarebbe successo se io fossi rimasto a fare la pubblicità.
Dante, perdonami, tu ti ricordi in che anno hai fatto questo concorso e chi è entrato insieme a te in RAI in quell'anno?
No, guarda, non mi ricordo, ti giuro che non mi ricordo quando sono entrato fisso.
Io credo fosse il 63, possibile, o dopo. No, forse nel 63.
Cioè, nel libro c'è.
Sì,
nel
sì. Libro forse hai iniziato nel 63 questo. E forse hai...
73 è possibile, 73.
73 sì. Magari hai dato hai fatto la selezione. E non ti ricordi qualcosa dei tuoi colleghi dell'epoca, chi è entrato?
Ah, ricordo un carissimo amico che si chiamava Graziano Capelli, il quale mi aiutò molto. Lui all'inizio fece il suo assistente e lui era il papà sua moglie si chiama Grazia, lui non c'è più purtroppo, Graziano. Suo figlio era il pilota di Formula 1 della Ferrari e io mi ricordo ancora quando andavamo a giocare con suo figlio che era piccolino e Graziano aveva comprato una di queste piste
di
macchinine.
Allora tu stai parlando di Ivan Capelli, che è il figlio di Graziano?
Parlando di Ivan Capelli, sì.
Perfetto, perfetto, adesso iniziamo a capire.
Che anche ho conosciuto il papà, faceva il mio lavoro, faceva l'operatore.
Ah, ok, non lo
sapevo. Mi aiutò molto ai primi anni in cui ero tornato in Italia, perché io ho fatto un anno, il mio primo anno di apprendistato e di vita che aveva a che fare col cinema lo feci nel Kenya,
certo,
a Nairobi.
Certo. Dante, perdonami, nel tuo libro tu dici che quando hai fatto la selezione in RAI ti hanno mandato a Linate, all'aeroporto, per fare delle riprese in pellicola come se fosse un servizio del telegiornale. E quando tu sei arrivato lì ti sei sentito un po' sperduto, cioè io capisco, perché poi dopo in certi momenti ti senti un po' il tempo che scorre, devi prendere delle decisioni. E nel libro dicevi che comunque un operatore del telegiornale ti aveva fatto capire che insomma magari bisognava fare delle riprese alle saracinesche chiuse. Chi era quell'operatore? Ti ricordi chi era?
Porca miseria, vorrei tanto ricordarmi. Era un operatore del telegiornale, un toscano, forse fiorentino, toscano, uno alto, un tipo molto simpatico e carismatico, di cui però non mi ricordo il nome.
Okay.
Ovviamente non è più in Rai, perché era un po' più anziano di me, ma venne lì, capì che io ero preso da un attacco di panico e mi disse: senti, non vedi, ci sono le saracinesche abbassate, i negozi chiusi, non c'è gente che gira, gli uffici abbassati, cioè capisci? Mi rincorò a sufficienza per poter fare quelle due riprese, perché l'esame era diviso in due parti, una parte cinematografica e una parte di attualità.
Ok.
Io tra l'altro ebbi la grande fortuna di lavorare molto nel documentario, nell'attualità.
Ho visto che hai lavorato con Enzo Biagi.
Abbiamo lavorato con Enzo Biagi quando eravamo in Rai, sì.
Certo.
Anche come assistente. Ma il fatto di lavorare con, appunto, nel documentario, nella pubblicità e nell'attualità dava a uno che poi avrebbe fatto il cinema come direttore di fotografia un'apertura mentale che se no, facendo soltanto la scuola del cinema, quindi salendo attraverso i ranghi, come tutti noi abbiamo fatto, da assistente, operatore, finalmente direttore di fotografia, qualcuno poi è passato ad altri mestieri tipo regia, ok, a me non mi è mai interessato fare la regia, quantomeno.
Anche se hai avuto delle buone occasioni per farlo.
Sì, assolutamente, ma la regia implica una voglia di raccontare storie, di narrare storie attraverso scritti letterari, attraverso la recitazione degli attori, che non faceva parte delle mie conoscenze né mi ha mai interessato. E sarei stato in grado assolutamente tecnicamente di fare un film. La Disney me l'ha anche offerto, ma mi hanno offerto 4 film con Bette Midler come direttore di fotografia, perché pensavano che la fotografassi molto bene, e di cui, se volevo, anche uno come regista, ma io lo rifiutai perché volevo essere libero e indipendente.
Dante, se ti dico La Freccia Nera, tu cosa ti ricordi?
Freccia Nera, ricordo, feci la Freccia Nera poco prima di andare militare, ricordo questi meravigliosi parchi nella zona nella zona piemontese, a nord di Torino, ma anche negli Appennini, più a sud, ricordo il parco di Allier, se non mi sbaglio, verso la Val d'Aosta, no? Quando sali a nord di Torino verso la Val d'Aosta, i parchi fantastici dove girammo gli esterni di questo film, e fu una grande scuola quella lì, perché c'era un direttore di fotografia che si chiamava Marco Scarpelli, grande maestro del cinema romano, che faceva il direttore di fotografia, quindi imparai un sacco di cose. Io facevo l'operatore di macchine e feci carriera, anche perché iniziai come seconda macchina e dopo un po' passai alla prima macchina, anche perché avevo un buon rapporto con Maiano, che che allora era uno dei grandi, registi degli sceneggiati
importanti,
italiani,
sì, certo.
Rai, sì.
Ma senti, ma c'era qualcuno in Rai come direttore della fotografia che stimavi, che seguivi, che cercavi di imparare qualcosa da lui?
No, sai, alla Rai ricordo un amico che è ancora a Milano, che si chiama Renzo Bertoni, con cui lavorai spesso come assistente, che era molto bravo, imparai molto anche da lui. Ma
lui era uno del telegiornale, mi pare, o no?
No, Renzo Bertoni era il cinematografico.
Ah, ok. Ah, quello coi baffi, era un signore coi baffi.
No, era un giovane, suo fratello, lui era un fratello che faceva pubblicità, cioè delle cose, aveva anche una casa di produzione. Ma lui, Renzo, è sempre stato alla Rai fino alla pensione, credo che abbia almeno 90 anni adesso, almeno 10 anni prima di me. È molto bravo, io feci molto con lui, ma... Sai, alla Rai c'è qualcuno che poi è uscito, tipo uno che si chiama Forza, per esempio.
Roberto Forza, certo, tu l'hai conosciuto, vero? L'hai conosciuto a Roma, mi pare.
L'ho conosciuto anche perché Forza, quando io ho lasciato la Rai, si era preso il mio armadietto delle macchine da presa. L'armadietto che io ho lasciato fu occupato poi da lui con le sue macchine da presa.
Beh, gliel'avrà dato qualcuno, non penso che sia lui che se la sia presa, insomma.
No, cioè, voglio dire, io ero andato via, c'era questo libero, lavorava al mio stesso reparto, dove ero andato via, e lui è entrato e dice che gli era piaciuta molto questa idea. Sì, Roberto Forza, certo, è uno che poi ha fatto delle cose molto buone nel cinema e ancora le sta facendo, credo.
Certo.
Ma non ricordo, capisci? Non ricordo, il problema Rai era questo, che non c'era, al di là che facevano le produzioni cinematografiche in maniera organizzativamente scorretta e sbagliata, perché pensavano di dirigere le produzioni dall'ufficio, mentre il cinema si dirige anche il produttore sul set, perché deve vedere cosa succede lì per poter...
Ma infatti in Rai è sempre mancata la figura del produttore esecutivo. Adesso stanno cercando un po' di sopperire a questo, però sempre in maniera strana, perché so che il produttore esecutivo, per esempio, non è neanche inserito all'interno del contratto Rai, quindi sicuramente è una cosa strana.
Sì, tenevano, capisci, i poteri, cercavano di tenerli nei corridoi, invece i poteri vanno trasferiti
alle persone.
Sulle persone che fanno il film.
E soprattutto bisogna fidarsi poi delle persone.
Un altro problema della Rai era la mancanza di riconoscenza del talento, di chi faceva bene, cioè non c'era differenza tra... A un certo punto ci fu una promozione di vari dipendenti Rai che li promossero a operatori. E io mi dicevo, ma come cavolo si fa? Cioè, fare gli operatori è un mestiere che richiede esperienza, richiede fare, e tu non puoi fare un piccolo corso a dei dipendenti che magari si occupavano di, che ne so, di telefonia, e li porti a fare gli operatori dopo 3 mesi, cioè ci vuol dire proprio svilire una professione. E quindi tutta questa serie di cose ha fatto sì che io, cioè, la frustrazione mi ha spinto poi a uscire dalla Rai, a lasciare la...
Senti, ma io ho sentito dire che, cioè, a te non volevano concedere una categoria, e quindi già tu stavi pensando di andartene. Quello è stato un po'...
Ammazza come sei informato. Guarda, è successo questo, ti dico, che io ho deciso di prendere un'aspettativa e poi di mollare la Rai, no? E vado dal capo servizio che si chiamava Tabarel, No, era un triestino, di cui non mi ricordo il nome, dal capo del cinematografico. Dico, guardi che io gli voglio prendere una licenza, come si dice, una aspettativa. E lui mi fa, dice, lei Spinotti vuole sempre fare la prima donna. No, dico, non faccio la prima donna, perché io voglio lasciare la Rai. Faccio questo film con voi, con Enzo Muzzi, un film, uno sceneggiato con Enzo Muzzi, e poi lascio. Ah, dice, ferma, allora aspetti un attimo. Per favore, sparisca per 2 ore, io ne parlo un po' con la direzione, poi ci vediamo questa sera, non si faccia vedere. Allora io andai a Brera e mi capitò una delle cose più belle della mia vita. Cioè conobbi uno dei personaggi più straordinari che qui tempi c'era in Rai, che si chiamava, purtroppo, Beppe Viola.
Certo.
No? E passammo del tempo assieme, nel senso che ci conoscevamo in un bar, avevamo un amico che era poi Alberto Sironi, quello che diventò il regista di Commissario Montalbano, no? Avevamo un amico in comune, bevemmo forse un bicchiere assieme lì e poi lui mi portò all'ippodromo, perché era un grande appassionato di cavalli, e passavamo praticamente un pomeriggio assieme raccontandoci le storie della nostra vita come se fossimo amici da molti anni, no? Quindi ricordo questa cosa, poi tornai in Rai e poi insomma presi la mia aspettativa e poi uscii. Certo fu dura, è dura perché quando diventi libero professionista non puoi sbagliare, non puoi permetterti di sbagliare, quindi sai, sei sempre un po' nervoso. Feci poi un primo film a Roma con il caro amico Citti.
Senti, ecco, tempo fa ho parlato con Roberto Forza che mi diceva che anche lui aveva lavorato nella pubblicità e quando lui arrivò a Roma, insomma, fu abbastanza semplice inserirsi nel mondo del cinema, perché comunque la scuola della pubblicità milanese è un'ottima scuola e quindi per lui è stato abbastanza, non dico facile, però ha trovato da fare diversi lavori. È stato così anche per te?
Ma sai, non so, ognuno ha una sua storia diversa. Sì, certo, non è che io mi sia mai fermato, ho sempre lavorato, ma io poi Roma l'ho lasciata abbastanza in fretta perché ho fatto un paio di film, un po' di film interessanti, ne stavo facendo uno con Liliana Cavani e venne a trovarmi Lucio Trentini che mi parlava del fatto che a Dino De Laurentiis si interessava a contattarmi per vedere se era possibile portarmi in America con la sua compagnia di produzione, la DDL, cosa che io feci, che io stavo lavorando con Liliana, che fu un'esperienza veramente straordinaria e credo che io feci forse uno dei miei film più belli visivamente, questo film di Liliana Cavani che chiamava Interno Berlinese.
Bellissimo, bellissimo infatti.
Sì, e da lì proprio conobbi Lucio Trentini, con cui diventammo anche amici, e pochi mesi dopo ho incontrato De Laurentiis a New York e mi sono portato in Carolina facendo 2 anni con Dino, e tra cui lavorando anche con Michael Mann, fu il primo film della mia carriera americana.
Ecco, tu sei sempre stato un innovatore, hai sempre cercato delle strade nuove. Ecco, io volevo farti dire questa cosa qua, ma non voglio suggerirtela, ma nel tuo libro c'è, quindi ne vorrei parlare. Allora, a Roma si faceva un tipo di luce molto diretta, cioè si usavano dei bruto, dei proiettori a scarica molto grossi, che comunque avevano un fascio molto, molto forte di luce. Invece tu hai scelto di arrivare in un altro modo con la luce sul soggetto, con una luce più indiretta, più morbida, è vero?
Ma guarda, c'è stata un'evoluzione della luce nel cinema. Direi che il personaggio che mi ha aperto gli occhi in questo senso era un direttore di fotografia inglese, si chiamava David Watkin. David Watkin aveva preso l'Oscar per La mia Africa, per esempio. Ed era stato un grandissimo innovatore, nel senso che forse prima di lui c'era anche Robert Krasker. Insomma, gli inglesi avevano cominciato a illuminare come se la luce arrivasse
da nord, da
finestre esposte a nord, no? Poi hanno anche una storia della pittura dove ci sono degli esempi, cioè dei grandi pittori che avevano questo tipo di stile.
Anche Van Gogh cercava degli appartamenti, degli studi che avessero le finestre rivolte a nord, perché il modo di illuminare di questi artisti del nord è un po', era un po' diverso, dalla luce del nord è diversa dalla nostra, insomma.
Ma è diversa soprattutto perché ha una gamma intera di tonalità, cioè una luce morbida passa dalla luce all'ombra attraversando tutta una serie di tonalità di grigio, capisci? Quindi diventa molto tridimensionale. Una luce più dura come quella che si è usata nel cinema per lungo tempo, tu pensa a tutti gli 007, per non parlare dei vecchi bianco e neri, le luci che usavano ombre multiple sul muro dietro il personaggio, e chiaramente non ha questo tipo di passa dalla luce all'ombra in maniera molto immediata e indiretta, non ha tutta questa serie di gradazione luminosa, capisci?
Si perdono anche molti dettagli, si perdono anche molti dettagli nella penombra, insomma.
E quindi puoi anche perdere dettagli, a meno che non li compensi con dell'altra luce addizionale, capisci? E quindi no, quindi gli inglesi si erano inventati, e quindi hanno cominciato ad apparire anche corpi illuminanti, che erano corpi illuminanti così chiamati inizialmente banks, che erano delle luci molto morbide, dove io quasi quasi una volta usai in un provino per fare il film della cavagna, a momenti persi il lavoro perché li ho usati nel modo sbagliato.
Sì, diciamo che i bank erano usati dai fotografi, e vederti arrivare con un bank, so che tu hai comprato anche un paio di bank tuoi su un set,
già,
magari non insomma ti guardavano in modo un po' stranulato.
No, sai, c'è stato un momento in cui i fotografi, adesso non più, specialmente con la tecnologia digitale, ma a lungo i fotografi erano molto avanti con tecnologie e sistemi e con l'aspetto della luce che facevano. Ma questo è anche perché avevano un sacco di tempo per fare quello che invece noi al cinema dovevamo eseguire in tempi molto più brevi, perché sai, uno degli aspetti del nostro lavoro è quello di dare più tempo possibile al regista per il lavoro con i suoi attori, perché è da lì che nasce il film. Il film nasce da un rapporto tra regia e gli attori. Se quell'apporto viene in qualche maniera messo in difficoltà o danneggiato, il film soffre molto.
Ecco, perdonami Dante, però proprio adesso che invece si lavora molto con questi blu e green screen, penso che sia più difficile per l'attore interpretare una parte in cui non si sente immerso nell'ambiente in cui la storia si svolge. Cosa ci puoi dire di questo?
Ma sai, adesso succede un po' di tutto, ci sono anche dei fondi con un'immagine creata dei fondi che riesce a risultare molto, molto vera, insomma, no? Quindi, e certo, ma apparentemente sai, un bravo attore che sia decentemente tecnico non viene influenzato granché, anche se è in un ambiente così non molto realistico. Ricordo quello che raccontava un attore che si chiama McGregor, se non mi sbaglio. Ewan McGregor, sì, un bravo attore che ha fatto molti anche di questi film della Marvel, e il quale un giorno raccontava che stavano lavorando in un teatro di posa interamente con schermi verdi, e bene, a un certo punto arriva qualcuno che aiuta l'esito e dice: va bene ragazzi, la scena è finita, adesso ci spostiamo tutti in un nuovo set. E loro escono dal teatro con gli schermi verdi e entrano in un altro teatro con gli schermi blu.
Terribile. Mostruoso, mostruoso. Dante, senti, allora...
La tecnologia sta facendo passi sempre avanti e aiuta molto. Michael Douglas mi diceva una volta: ma avete girato la faccia con 5 macchine da presa? No, cosa che è stata fatta nel film Ant-Man and the Wasp. Hanno messo su richiesta 6 macchine da presa su Michael Douglas seduto su una sedia, o in piedi, non mi ricordo, illuminato in maniera totalmente piatta, no? E intanto che queste 6 macchine da presa, che lo riprendevano da ogni angolo possibile, da destra, dal centro, da sinistra, da destra in basso, dal centro, da sinistra, il regista gli dava indicazioni di recitazione e lui diceva battute, recitava, perché poi la sua immagine sarebbe stata messa in scenari computerizzati o con il casco davanti o queste robe qui. E Michael Douglas mi disse a me un giorno, stavamo rientrando in albergo, e mi disse: ma scusa Dante, ti rendi conto che adesso lo studio può fare del mio volto ciò che vuole? Cioè, possono inventarsi qualsiasi storia, qualsiasi film, senza neanche farmelo sapere.
Ecco, a proposito...
Cioè, problematiche che ha anche, tra le altre, provocato questo enorme sciopero.
Esatto, volevo parlare di quello. Esatto, tu cosa ci puoi raccontare di questo sciopero contro l'intelligenza artificiale degli sceneggiatori, più che altro, vero?
Ma non so se sia molto il problema dell'intelligenza artificiale quanto il ritorno proprio in denaro, perché adesso il mercato è molto cambiato, no? Visto che la sala non è più l'ingresso di denaro principale, ci sono le televisioni, la gente a casa, ci sono i computer, ci sono le miniserie, queste cose vengono vendute in tutto il mondo ripetutamente a varie stazioni, quindi gli attori e quelli che scrivono vogliono essere parte di questo introito di denaro assolutamente micidiale.
Ecco, ma allora il problema qual era? Che se la visione era legata a un biglietto del cinema si capiva esattamente quanti spettatori ci sono, mentre se 1.000 persone guardano un film su Netflix non si sa se sono 1.000, se sono 10.000 o se sono 2.
Ma non so tanto quello quanto Netflix può andare, tornare ed essere proiettato in Brasile piuttosto che in Europa, ritornare, capisci? Cioè,
ma a livello di produzione? Tu parli di produzione, quindi?
Di volte, no, parlo proprio di distribuzione, la quantità di luoghi dove queste cose vengono vendute, proiettate e trasmesse, quello credo sia il problema.
Ma io penso di aver capito che il problema è che non si riesce a quantificare quanti sono gli spettatori, o comunque chi riesce a quantificarlo non te lo viene a dire.
Sì, anche perché una delle tematiche è che i dirigenti di queste società guadagnano degli stipendi assolutamente mostruosi, quindi gli attori e gli scrittori, credo che sia più che altro la ripetitività di queste proiezioni, capisci? È un conto, tu fai vedere il mio volto per 6 mesi una serie di sale cinematografiche, un conto è se tu c'era uno sfruttamento che va avanti per anni e anni e anni e non si sa dove finisca, migliaia di possibilità di distribuzione, capito?
Infatti.
Alla televisione,
E poi rischia di esserci una sovraesposizione di attori, di personaggi che poi rischiano anche di stancare il pubblico.
Basta, io più di questo non so che dirti, perché non so molto bene quali siano i veri temi. So che ricominceranno a parlare questa settimana, a cercare di fare delle trattative, ma per ora si parla di febbraio, speriamo che...
Cioè febbraio come termine dello sciopero?
Come possibile termine dello sciopero, speriamo che succeda prima, perché c'è molta gente in difficoltà.
E sono rimaste bloccate anche tante produzioni?
Eh sì, ovunque ci fosse un attore, i miei amici erano andati in Sudafrica per un film, c'era Viola Davis, era una delle attrici, e questa, come è cominciato lo sciopero, ho preso su e è tornata a Hollywood, perché poi c'è una grande... sono scioperi che hanno anche una grande... come si dice, solidarietà da parte di altre categorie, no? Dagli autisti, anche noi stessi, ci si aiuta contro il nemico comune.
Ecco, invece in Canada cosa succede? Anche lì c'è una produzione cinematografica, forse meno costosa, di Hollywood. Tu ci hai mai lavorato? Cosa ci puoi raccontare di quella realtà?
Io ho lavorato in Canada perché gli studi cercavano dei posti meno costosi e il Canada, sono stato a Vancouver fare un film, sono stato benissimo, mi sono divertito molto. Ho fatto un film a Toronto, ma per un'altra zona, a Vancouver. Dipende anche dal valore del dollaro, no? Per cui l'Australia, a un certo punto veniva fuori l'Australia, poi sono spostati sono spostati per esempio a Georgia, a Atlanta, dove c'erano i grossi teatri di posa molto ben costruiti dalla Marvel, perché c'erano meno tasse, lo Stato della Georgia faceva pagare meno tasse ai dipendenti, quindi i film risparmiavano, cioè all'inizio un paio di milioni di dollari, e quindi cercavano di girare, capisci?
Ecco, c'era una cosa che non ho capito leggendo il tuo libro, ricordiamo il titolo, Il sogno del cinema, la mia vita, un film alla volta, Dante Spinotti, insieme a Nicola Lucchi, edito dalla Nave di Teseo, un libro che sta andando alla grande, so che anche lì a Pordenone ne sono state vendute tantissime copie che tu hai firmato e tutto il pubblico è stato molto contento. Ecco, volevo sapere, una cosa che non ho capito è, mi sembra di aver letto che tu hai lavorato anche in Arkansas, perché in Arkansas si poteva lavorare senza essere iscritti al sindacato del cinema. Com'è che funziona lì la questione?
No, guarda, non so se è ancora così, ma quando iniziai con Dino De Laurentiis, il Carolina del Nord, forse anche il Carolina del Sud, ma il Carolina del Nord era uno stato dove c'era il diritto al lavoro così descritto, e quindi non c'erano i sindacati, e quindi non so se è ancora così, ma insomma i produttori potevano muoversi con molta più agilità.
Ecco, ma perdonami, quindi entriamo un pochino più nel dettaglio. Queste union americane come funzionano? Cioè, se non sei iscritto a queste union non puoi lavorare, perché?
Beh, non puoi lavorare a Hollywood, non puoi fare i film indipendenti.
Ok, ma perché Hollywood non ti accetta se non sei in queste union? Perché non hai dimostrato di saper lavorare bene, o sono delle corporazioni molto forti?
C'è una storia del sindacato americano, che è una storia molto particolare, molto interessante e molto precisa. A un certo punto c'erano due forti sindacati con attitudini politiche un po' diverse. Uno era un po' più collaborazionista.
Che sindacati
erano? E l'altro invece era più politico, più probabilmente più a sinistra, diremmo noi, fortemente più a sinistra, più politicizzato. Mi pare, non so se appena dopo la guerra, anni 40 o 50, tra i due la spuntò il sindacato più collaborazionista.
Guarda caso, e com'è che si chiamava?
Non lo so, il sindacato che c'è ancora adesso, che il nostro è il Local 600, si chiama così. Ma c'erano ragioni molto precise per questo. Un sindacato che ha accettato di fare degli accordi precisi con i produttori. Ora, è vero che non ha vinto il sindacato più politico, il più duro, no? È anche vero però che i contratti che fanno i sindacati con gli studi sono cose molto serie, cioè il lavoratore del cinema americano è veramente protetto, è protetto da un punto di vista economico, è protetto da un punto di vista di orari di lavoro, è protetto dal rispetto degli orari in cui ci si ferma perché si va a mangiare, ed è protetto dal punto di vista medico, perché ci pensa il sindacato a farti l'assicurazione medica che noi abbiamo, viene dal sindacato, è collegata al sindacato. Quindi questo è il film sindacale, è il film degli studi. Poi sono i piccoli film indipendenti che invece se ne vanno per gli affari loro, non sono legati a nessun tipo. Probabilmente sono, mi avevano detto, sono 20-30 film indipendenti adesso a Los Angeles che stanno girando, sono dei piccoli film, e allora lì non devono seguire le regole appunto sindacali o le regole contrattuali che i sindacati hanno. E poi ci sono ogni anno, ci sono i rinnovi dei contratti del sindacato, e quando ci sono i rinnovi dei contratti si va sempre a rischio appunto di fermare il lavoro, di scioperi, eccetera. Quindi sono accordi e discussioni che vengono a lungo tra gli studi di posa. Ma sai, io ho fatto buona parte del mio lavoro con gli studi di posa più tradizionali, più come, che ne so, Paramount, Disney, Warner Brothers, e tra loro i sindacati. Adesso le cose sono cambiate molto, perché ci sono tutti questi nuovi studi, Amazon, Netflix, capisci, che agiscono in maniera più aggressiva.
Chiaro. Senti, qua in
Italia il mercato,
chiaro,
il mercato del cinema, del prodotto.
Senti, qua in Italia adesso si fa un grande parlare di questo salario minimo, perché sai, in Italia si può lavorare anche per 50 centesimi all'ora, in realtà. Ma in America qual è il salario minimo nell'ambiente del cinema?
Ma guarda, ogni categoria ha una serie di salari minimi. E noi abbiamo dei sindacati per ogni gruppo. Cioè, per esempio, il mio sindacato...
Perdonami, allora sono delle corporazioni, cioè c'è la corporazione degli operatori, quella dei fonici, quella dei montatori. Beh, perché un sindacato per noi in Italia è una cosa diversa.
È una cosa diversa, quindi non è che tu possa tranquillamente rapportare o fare confronti. Il nostro si chiamano unions.
Esatto,
che
sì.
Vuol dire, tradotto in italiano, vuol dire sindacato.
Sì, sì, sì.
Sono unions, ma ogni unions ha un suo local. Il nostro, per esempio, è Macchina Presa, si chiama Local 600. E ci sono tre diversi local in America. Uno è la parte occidentale, uno è la parte centrale, uno è la parte dell'est, della zona dell'est, no? Che sono in contatto, in accordo tra loro. Non so come sia adesso, ma allora, fino a un po' di tempo fa, tu da Los Angeles, non è che potevi andare a lavorare a New York senza avere tutta una serie di operazioni per cui lo studio spiegava che aveva bisogno di te, capisci? Cioè, questo per proteggere chi lavorava a New York, chi lavorava in Centro America e chi lavorava ovviamente in California.
Beh, in passato credo che delle produzioni italiane addirittura assumessero dei professionisti sul posto, però poi lavorassero gli italiani a condizione di poter lavorare, cioè si davano stipendio anche agli americani, è così?
Sì, voglio dire, ecco, sì, io vado a New York, io ormai ho degli amici e delle troupe, devo dire, quasi ovunque in America, ma se andavo a New York non è che potevo portare, o se lo volevo portare veramente, era molto difficile portare il tuo capo elettricista, che è uno dei più collaboratori primari, da fuori, capisci? Dovevi, se lo facevi, dovevi anche assumere un suo collega là che facesse da garanzia, capisci? Che non si era perso un posto di lavoro.
Chiaro, molto chiaro. Dante, uscendo un attimo da questo discorso che è molto burocratico, però altrettanto interessante per noi, torniamo un pochino alla tua produzione cinematografica, che è vastissima, immensa, molto interessante, come abbiamo visto, va dai videoclip agli sceneggiati Rai, ai film indipendenti, alle grandi produzioni, al cinema digitale, addirittura ai film di supereroi. Ecco, facciamo però un passo indietro, diciamo a metà della tua carriera, 1993, La fine è nota, di Cristina Comencini. Allora, c'è una scena in questo film che è molto particolare, che è quella del suicidio di questo personaggio, da cui insomma prende lo spunto la trama di questo thriller italiano, insomma, che poi è stato ripreso da un romanzo molto, molto importante. Ecco, in questa scena si vede la soggettiva del suicida. Come l'hai girata? Ce lo puoi raccontare? È molto particolare.
Ah, sai che non mi ricordavo bene. Bisogna che ti dica che io non ho molto tempo da qui in avanti, quindi come eravamo d'accordo, no?
Certo, certo.
Quindi tieni questo presente. Ma guarda, la fine è nota. Io decisi quell'anno di fare un paio di film in Italia. Anche perché dovevo controllare il mio stato di salute, la mia dieta, non mi ricordo bene cosa.
Ah, ho capito, sì, ne parli nel tuo libro, infatti.
Mi pare di sì.
Sì, possiamo dirlo, avevi un pochino di diabete, possiamo dirlo, no?
Sì, certo, come no, sono cose che succedono, che ce l'ho ancora adesso, ma cerco di curarlo con molta attenzione, di tenerlo sott'occhio con molta attenzione. È detto questo che sono qui ancora, che scalpito nonostante gli 80 anni.
Complimenti, complimenti e tanti auguri. Ci siamo dimenticato di dirlo che appunto Dante Spinotti è nato nel 1943. Allora, cos'è, il 22 agosto mi pare?
24 agosto.
Ah, quindi sei cuspide, sei un po' leone, un po' vergine, mi pare.
No, sono proprio assolutamente vergine.
Ok, va bene, assolutamente vergine. Sì. E quindi la vergine ti dà un po' precisione, cura del dettaglio e tutte queste cose.
Ma qualcuno diceva, sì, lo so.
Senti,
allora come lo dirà? Ma,
esatto.
Mi ricordo, avevamo messo due macchine da presa. Forse avevo buttato su una macchina presa attaccata a un cavo che facesse la soggettiva del volo di questo.
Beh, ma è stato fatto molto bene, poi si è fermato vicino a terra, quindi cioè avevi dei macchinisti bravissimi, cioè l'idea era tua e poi è stato realizzato dei macchinisti.
Avevo girato per un film che si chiama L'ultimo dei Moicani.
Certo.
Il punto di vista di Daniel Day-Lewis che si butta fuori da una cascata, no?
Sì.
E avevamo costruito questa una specie di gru, cioè c'era ovviamente una macchina attaccata a un cavo, una macchina con una protezione anti-crash, cioè aveva una macchina presa messa in una gabbia di ferro, no? Fatta con i tubi innocenti, la quale era attaccata a un cavo che veniva mollato giù con un cavo d'acciaio, attaccata a un cavo d'acciaio, arrotolato su un rullo controllato da un motore su in alto. E la distanza era stata calcolata in modo che la macchina arrivasse a fermarsi a un metro dall'acqua, dai sassi in basso, dai massi dove veniva giù sta cascata, no? E nel caso del film della Cristina Comencini, probabilmente dalla
finestra,
dal terreno, dalla strada, dal marciapiede della strada. Purtroppo cosa è successo nell'ultimo americano è che sì, avevamo calcolato la distanza del cavo, ma evidentemente il cavo d'acciaio aveva un minimo di elasticità e quindi c'è stato quel minimo di margine per cui la macchina presa si è andata a fracassare contro i sassi, arrivati in fondo, e proprio si è sfondata quando è arrivato in fondo sul tra l'altro avevo messo su una lente anamorfica in modo da, una volta proiettata in maniera normale, da far sì che la cascata sembrasse più grande, ma per fortuna si è salvato il film.
Ah, beh, certo.
E quindi la ripresa si è salvata. Io credo che avessimo usato anche un'immagine del genere nel film della Comencini. Tieni conto che i macchinisti romani erano sempre, io da un po' che non lavoro in Italia a Roma, ma sono sempre stati considerati tra i più inventivi, i più bravi del mondo. Cioè, quello che ha fatto il nostro cinema negli anni, nei grandi anni del cinema, cercavano di replicarlo all'estero.
Certo. Bene Dante, allora noi di Radio Atlanta Milano e Tony Graffio ti ringraziamo veramente tantissimo per la tua disponibilità. Ci hai raccontato delle cose che ho cercato che andassero un po' al di là di quello che è il tuo racconto del libro, però ripeto, il libro è consigliatissimo, costa 21 euro, sappiatelo, e si intitola Il sogno del cinema, la mia vita, un film alla volta, Dante Spinotti con Nicola Lucchi. Dante, ma tu torni spesso in Italia, solo a Natale, ci possiamo vedere, risentire qualche volta, vero?
Ma volentieri, perché ti dico, io ho questo mio
figlio,
questo mio figlio, caro figlio, che ha moglie, era una ragazza di 13 anni, una bellissima famiglia, vive a Cernusco sul Naviglio.
Ho capito.
E lavora a Milano, nell'ambito sonoro.
Ah, senti, perdonami, volevo ancora chiederti una cosa, ma tu dell'ambiente della RAI ricordi, cioè sei ancora in contatto con qualcuno, avevi dei buoni rapporti con qualche collega?
Sì, sono ancora in contatto per esempio con un caro amico che è Gianni Lari.
Un montatore bravissimo.
montatore bravissimo, che ha montato tutte le serie di viaggi, montava tutte le cose importanti, poi a un certo punto
è andato in pensione come tanti, insomma.
È andato in pensione, credo che adesso viva più che altro a Salò del Garda.
Ho capito.
Lui era figlio di un capo macchinista che aveva fatto miracolo a Milano.
Ah, caspita, che bello, certo.
Emilio Lari, che era un mio grande amico.
Ho capito.
Okay.
Senti,
Gianni Lari, ci sentiamo.
Senti, ti posso fare il nome di una persona che ti ha voluto molto bene?
Sì.
Giovanni Marzona.
Ah, Giovanni Marzona, certo. Scusa, credo che sia qui.
No, ti devo dare una notizia molto brutta. In realtà non è più qui dall'anno scorso.
Ma dai.
Sì.
Caspita, questa è una brutta notizia. Perché sai, lui viveva in un paese che è a un quarto d'ora da casa mia, da dove ti sto parlando.
Tu dov'è che sei adesso?
In Carnia.
E in che paese, perdonami?
Lui era di Verzegnis, mi pare si chiama. No, in Villino, scusami. Un paese si chiama In Villino.
Mentre tu sei vicino a Tolmezzo?
No, io sono più a nord. Lui è più vicino a Tolmezzo.
Ah, ho capito.
Io sono un po' più a nord.
Va bene. Dante Spinotti, un grande maestro della cinematografia mondiale, e speriamo che tu possa continuare a lavorare ancora per tanti anni, perché ti vogliamo vedere premiato con quello che meriti, con quella statuina dorata che meriti da tantissimo tempo. Senti, perdonami, ultimissima domanda, ma cioè tu e un altro grandissimo cinematografo italiano siete nati lo stesso anno, tu stai continuando a fare delle cose egregie, lui forse... non lo so, un personaggio molto 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 particolare che ha tantissimi interessi. Vittorio Storaro, cosa ci dici di Vittorio Storaro?
Vittorio, no, a parte che lui è un paio d'anni più vecchio di me, ma Vittorio ha qualche anno più di me, pochi, ma sai, Vittorio è stato l'illuminatore delle nostre carriere, sicuramente della mia, cioè...
Ha aperto un po' la strada per chi è arrivato ad Hollywood?
No, Vittorio era il sogno, a parte che è di una bravura assolutamente inimitabile, e ha soprattutto inventato, una volta gli ho detto, se si potesse paragonare la storia della luce alla storia della religione, tu saresti come Martin Lutero, perché hai veramente cambiato, Vittorio ha lasciato il segno, ha cambiato il modo di illuminare, ha fatto fare un passo avanti a tutto. Anzi, grazie che me l'hai ricordato.
Lo salutiamo, casomai dovesse capitargli di ascoltare questa trasmissione.
Come no, ed è veramente grande, oltre che se non lo considero un amico. Vittorio, ogni volta che veniva a Los Angeles, quasi sempre era a cena a casa mia, e si inchinava sempre perché io all'ingresso di casa ho un poster di 8 e mezzo illuminato da Gianni Di Venanzo, e lui regolarmente faceva proprio il gesto di inchinarsi, di inginocchiarsi con le mani giunte per un breve cenno di...
che bello.
Breve cenno di... Sì.
Ecco, ecco, mio giudizio è, secondo me Vittorio Storaro è più onirico, cioè lui trova queste atmosfere veramente... al di là della realtà, mentre tu sei molto concreto, cioè a me piacciono tantissimo i tuoi notturni, diciamo che siete due grandissimi maestri, penso allo stesso livello, non penso di dire sciocchezze, però avete dei modi di lavorare diversi.
Vittorio, sì, lui tende a essere più pittorico, tende a prendere riferimenti da, a volte anche da pittori, da quadri, cosa che io capisco un po' di meno, ecco, ma... Però, ecco, vedrai il mio prossimo film. Ti invito ad andare a vedere il mio prossimo film, perché l'ho illuminato in una maniera molto nuova per me.
Ok, stiamo parlando di The Alto Nights?
The Alto Nights, sì.
Perfetto.
Oppure Wild Guys, dipende. È riconoscibile perché De Niro interpreta due personaggi.
Ah sì, illuminati in modo diverso. Ah, questo non me lo voglio perdere. Sì, anche il nostro pubblico, sicuramente andremo tutti a vederlo, perché De Niro interpreta due personaggi, il buono e il cattivo, mi pare, e tu lo...
No, sono tutti e due cattivi, ma uno è più furbo. Sono tutti e due mafiosi, ma uno è più furbo anche perché ha una moglie ebrea.
Ok, perfetto. Dante, veramente tante grazie da Tony Graffio, da Mauro Tosi e da tutta Radio Atlanta. Grazie ancora.
Complimenti per la vostra conoscenza della materia, perché veramente e mi è piaciuto molto anche parlare di fatti sindacali. Mi piacerebbe, io sono sempre stato legato a tutte le tematiche sindacali, mi piacerebbe avere l'occasione di farlo. Passo da Milano, ti chiamo, ci vediamo.
Certamente, ci conto. Grazie Dante, grazie ancora.
Ciao a voi, grazie, ciao.